Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, siamo pieno e nel mese di Kislev, nel mese delle miracoli, e oggi nella parasha troviamo forse una cosa che è una cosa molto molto importante. Perché è importante? Le maestre dicono che il nome dell'uomo è l'essenza. Che vuole dire? Dicono le maestre che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, ogni creazione è venuta a frente ad Adam Rishon, e Adam con la sua saggezza, con la sua grandezza. Fra parentesi, il Midrash racconta che la creazione, quando ha visto Adam, ha pensato che lui fa parte della divinità. Tutte le creazioni sono venute a frente di Adam e si sono inclinati. Una delle ragioni perché hanno pensato che lui fa parte della divinità è perché lui è riuscito a dare un nome a ogni essere vivente, a ogni creazione che fu creato. E dicono le maestri, qual è la saggezza a dare un nome? Dicono le maestri che in Lashon HaKodesh, nella lingua ebraica, quando io chiamo qualcosa qualcosa è perché io capisco, riesce a entrare nel suo nucleo, capire la sua essenza, e quando riesce a capire la sua essenza, dico quello è il suo nome. I bemezza di chi? Nella parasha nostra troviamo il nostro nome. È il nostro nome che viene chiamato Am Israel. Siamo il popolo di Israele che riceva la terra di Israele, Eretz Israele, che riceve la Torah di Israele. La Torah viene chiamata Torah di Israele. Quindi abbiamo Am Israele, il popolo di Israele, sulla terra di Israele che riceve la Torah, che finalmente viene chiamata la Torah di Israele. E la domanda che è interessante, da dove viene questo nome Israele? Perché siamo chiamati Israele? Perché non siamo chiamati il popolo di Abraham? Non sarà più degno? È il primo che ha riconosciuto il suo creatore? O il popolo di Isaac, quello che era pronto a sacrificare se stesso? O il popolo di Yaakov, che dice la Torah porta 12 figli? Invece no. Siamo chiamati il popolo di Israele. Israele, se la vogliamo pronunciare giusto, non Israele, però Israele. Sì, Yaakov è il solo patriarco, o possiamo dire è il solo in tutto il Tanakh che il suo nome viene cambiato e fra parentesi mantiene le due nomi. È vero? Potete dire anche Avram è cambiato il suo nome perché all'inizio era Avram senza la E e dopo è divenuto Avraham. È vero? Anche Sarai non era Sarai, era Sarai e è divenuto Sarà. Anche Hoshea è divenuto Yehoshua. Però in tutti questi casi, quando il nome fu cambiato, già non si ricorda più il nome che era prima. Anzi, è un divieto. È un divieto chiamare Avram, perché la Torah dice non lo chiamerai più Avram, da oggi è Avraham, ma è un divieto chiamare Sarai, perché da oggi non lo chiamerai Sarai, lo chiamerà Sarà. Invece Yaakov, il suo nome viene cambiato totalmente, non viene aggiunta una lettera, diviene Israele. Però vediamo che la Torah stessa continua a chiamare a volte Yaakov e a volte Israele. E oggi voglio approfondire che è questo nome Israele. Perché Jacob il suo nome viene cambiato, viene chiamato Israele? E qual è la differenza tra Jacob e Israele? Perché non stiamo parlando di un cambiamento di lettere, stiamo parlando proprio di un cambiamento di un nome completo, stiamo parlando di un'altra essenza, stiamo parlando di un'altra storia diversa. E che succede che Yaakov merita essere cambiato il suo nome? E per questo dobbiamo un po' fare introduzione, come sempre, perché per capire si deve iniziare all'inizio. Nella parasha nostro, dopo che nelle parashot scorso, faccio la storia corta, non vado a raccontare tutto, però solo un po' per capire di che stiamo parlando. Yaakov Avinu prende la benedizione, questa benedizione della primogenità, e riceve, compra la primogenità, e dopo riceve la benedizione di Yitzhak, Esav, il suo fratello maggiore, quando vede questo, vuole ucciderlo. Rivka, la grande profeta Rivka, dice a Jacob: vattene e scappate, vai, vai alla casa del mio fratello, vai alla casa della mia famiglia, vai a cercare una moglie. E là Jacob lavora, abbiamo visto nella parasha scorsa, 7 anni per Lea, 7 per Rachel. Se dopo 14 anni di lavoro uno può pensare basta, no, 14 anni non ha guadagnato un centavo, un cento, un euro non ha guadagnato, solo per le mogli. Che amore, che dedicazione, lavorare 14 anni solo per sposare. E dopo lavoro un altro 6 anni per guadagnare soldi, per mantenere questa famiglia. E finalmente Yaakov, dopo 20 anni che non era a casa, e la verità è che non sono 20 anni, perché il Midrash racconta che quando Jacob si è scappato della sua casa non è andato subito a Lavan. Primo è andato 14 anni a studiare nella yeshiva di Sheva Ever. E anche questa è una domanda da chiedere. La tua madre e il tuo padre ti mandano via a cercare una moglie e tu vai a studiare. Basta. Quanti anni aveva Yaakov? 63? 63 anni, basta. È venuto il tempo di sposare, no? Chi si sposa a 63 anni? Forse devi avere paura, forse non potrai più fare figli, chissà, sei anziano. No, ecco, vai a studiare altri 14 anni. Perché? Perché quando uno deve lasciare la sua casa, quando uno deve mai sia lasciare la sua comunità, quando uno mai si deve lasciare il tempio o che va a vivere in un posto lontano dove non ci sono ebrei, deve avere una preparazione molto molto forte. Deve essere formato per poter resistere l'Yetzirah che ci sta fuori. E per questo tzaddikim, quando un ebreo cerca andare a vivere in un posto, la prima cosa che si deve chiedere quando va a un posto, quando compra una casa, quando affitta una casa, quando deve andare per lavorare a un posto, la prima cosa che si chiede: c'è un tempio, c'è un posto a pregare, dopo c'è un mikve, c'è un posto a mangiare kasher. Se non c'è tutto quanto, dove vai? Come puoi vivere come un ebreo? Invece Yaakov capisce che Emma la Sot, per forza deve andare a un posto dove non c'è tempio, non c'è minyan, non c'è nessuno, non ci sono ebrei, non ci sono gente che non sono idoli, anzi tutti idolatri. Deve preparare, 14 anni vai a studiare. Comunque finalmente dopo 34 anni Yaakov ritorna. Perché Yaakov ritorna fra parentesi? Che succede? Perché ritorna? Perché non può rimanere nella casa di Lavan? Dice il Midrash che Rivka ha detto: io ti mando a cercare una moglie e io ti manderò anche quando deve ritornare. E Rivka aveva quello che lo dava latte, quello che lo insegnava, era una che si chiama Devorah. Fra parentesi, la nostra Perashah si parla sulla sua morte. Blin Neder, forse faremo un shiur su questa Devorah, che la Torah non racconta niente su di lui, è solo un versetto. C'era Menech Dvorah, è morto, e lei fu seppellita. Dove fu seppellita? Sotto El cedro de lacrime. Sì, si può parlare tanto su questa Torah che viene seppellito sotto l'albero di lacrime. Dove sta questo albero? A Gerusalemme. C'è tanto di parlare su questa figura. Comunque, Rivka viene e che fa? Dice a Jacob: è venuto il tempo di ritornare. Jacob Tzadikim ha paura. Ha paura. Deve ritornare, incontrare il suo fratello. Manda qualche angeli, andare a vedere come va con quel suo fratello. E gli angeli dicono: amico mio, non è da solo. Esa viene con quattro gente. Ha sentito che stai arrivando, viene a incontrarti con 400 gente. E non 400 gente così semplice. Eroe. Ognuno di loro è un forte. Jacob ha paura. Gli fa tre cose per questo incontro. La prima cosa che fa è mandare regali a suo fratello. Doron, perché lo manda regali? Perché forse se quello riceverà regali avrà pietà su suo fratello, che ha preso da lui la sua benedizione. E la seconda cosa che fa, si prepara per la guerra, una guerra vera. Divido tutto l'incampamento in due. Dice: se morirò io e la mia famiglia, almeno divido la mia famiglia in due. Una parte morirò e uno sarà salvato. Fa parentesi, che voglio dire? C'è il problema Esav uccidere il primo incampamento e dopo andare a uccidere anche il secondo. Perché sei così certo? Se tu dividi l'incampamento, lui non potrà uccidere tutti e due. Molto semplice. C'è una profezia che il giorno che Jacob viene seppellito, anche Esav viene seppellito. Una profezia famosa. Ha detto: Jacob, divido l'incampamento in due. E faccio che un incampamento sarà lontano dall'altro, una camminata di una giornata. E così si muore io. Sono sicuro che anche il mio fratello morirà, perché c'è una profezia. E così fa Jacob Avinu, divide l'incampamento in due. E la terza cosa, che è la cosa più importante, Jacob Avinu prega. Prega, Hashem, salvami. Salvami dell'incontro con Esav, perché Jacob davvero ha paura. E là succede una cosa interessante. Jacob Avinu vayashkem balaila u, si sveglia nella notte, la notte prima dell'incontro si sveglia e prende tutta la sua famiglia e passa il fiume di Ma'avar Yabok. E mentre che lui fa passare, il Midrash dice come faceva, lui si è messo in mezzo del fiume e lui era un uomo forte, Jacob, e con un mano prendeva il suo bambino da un parte del fiume all'altro. Se loro non hanno toccato l'acqua, è così, moglie, bambino, è così. Che forza immensa, Jacob fa passare tutto l'incampamento di un lato del fiume all'altro lato. E quando Jacob, anche lui, vuole passare il fiume finalmente, si ricorda che ha dimenticato piccolo ampolio. Il Midrash dice qui ampolio di olio, fra parentesi, stiamo avvicinando Hanukkah, sì, questi ampolio di olio, forse parleremo, sono gli stessi ampolio di olio che vengono trovati del Kohen Gadol dopo la storia delle Greci, là dentro il Beit HaMikdash, quando hanno rotto tutto. Perché sono le stesse? Questa è un'altra domanda. Comunque, Jacob Avinu ritorna e là succede una cosa molto interessante. Quando lui va dietro del fiume per prendere questi ampoli d'olio che lui ha dimenticato, che c'è scritto: Vayevater Yaakov levador, Vayaveh kishimo ad alot hashachar. Traduco. E quando Jacob aveva dimenticato di prendere le piccole anfore di olio consacrato, torna indietro e rimase da solo. là un uomo, perché questa è la traduzione letterale della creatura, dice: Vayavek Ishimo. Un uomo lottò con lui fino al sorgere dell'alba. Quindi abbiamo un uomo, così dice la Torah, nero su bianco, un uomo Ish, che inizia a combattere con Yaakov fino alla sorge dell'alba. Vayar, chi lo Yaholo? Questo uomo vede che non riusciva a vincerlo. Questo uomo vede che non riesce a vincere Yaakov. E che fa? Vayiga bechafir echo. Vateca kafierchi Yaakov beafko imo. Questo uomo vede che non riesce. Giacobbe è troppo forte, non riusciva a vincerlo. Che farò? Il lo toccò, sì, nel cavo del femoro, sì, nervo sciatico. Dove sta questo nervo sciatico? All'inizio delle piedi, sotto il corpo, alla gamba, sì, al lato dell'organo maschile dell'uomo, là sì, l'ha toccato. Che succede? Che questa storia? Chi questo uomo? Che stanno combattendo? Asrashi, perché noi senza Rashi, chi è Rashi? Il grande Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki. Rashi fa l'acronimo di Rabbi Shlomo Yitzchaki, questo è il suo nome, Rabbino Shlomo Yitzchaki. C'è chi dice no. Rashifa è l'acronimo delle parole Rabban Shel Israel. Che vuol dire Rabban Shel Israel? Rabbino di Israele, sì? Quindi Rashifa è l'acronimo delle tre parole Rabbino Shel di Israele. Perché sì, senza il Rabbino di Israele, senza Rashi, non si può capire tanto. E che dice Rashi? Chi è questo uomo? Questo uomo non è più e non è meno è l'angelo. Chi è angelo? È l'angelo di Esav. Adesso mi potete chiedere, Esav ha un angelo? Che era un uomo cattivo? Da quanto uomo cattivo ha un angelo? Voi dovete sapere, tzadikim, che ognuno ha un angelo. O che ognuno che esiste in questo mondo, se c'è una manifestazione materiale in questo mondo, c'è anche una manifestazione spirituale. Non la conosciamo, non la vediamo, non la sappiamo, però ogni cosa che ha una manifestazione materiale ha nel mondo spirituale contro di lui, equivalente a lui, una manifestazione spirituale. Poiché la manifestazione materiale è solo una manifestazione della forza spirituale che precede. Sì, la forza spirituale precede la manifestazione materiale. E per questo, se Yaakov Avinu vuole materialmente incontrare Esav e vuole combattere, perché Esav viene per combattere e vuole vincere, prima di vincere materialmente, nel mondo spirituale deve vincere. E così è. Dovete sapere, un popolo che cade prima di cadere in questo mondo, cade prima nel cielo. Un uomo che nasce prima che nasce in questo mondo, nasce prima nel cielo. Un uomo che muore prima che muore in questo mondo, già 30 giorni prima la sua anima piano piano va al cielo, solo quando l'ultimo parte va via lui muore. Però già spiritualmente fa parte là, già sta più là di qui. E questo dobbiamo sapere. E per questo Yaakov, prima di incontrare Esav, deve combattere con lui spiritualmente. Dice Rashi, questo uomo però è molto strano. Da un lato, questo uomo, questo angelo, che forma aveva questo angelo? Sì, quando si dice lui si è combattuto con un angelo, che forma aveva? È molto semplice, aveva una forma di un uomo, perché la Torah dice che lui ha combattuto con un uomo. È un angelo, però ha forma di un uomo. Che tipo di uomo? E c'è una discussione. C'è chi dice che questo uomo ha una manifestazione di un rabbino. Sì, era uno così grande, barba lunga, sì, pancia così, sì, camicia bianca con un cappello nero, bianco. Sì, c'è chi dice che quello era l'uomo, è l'angelo. C'è chi dice, ma Pito, La manifestazione di questo angelo non era un rabbino, era un criminale, un uomo così robusto, tutto pieno di tatuaggi, così vestiti neri, tutto di pelle. E si deve capire che tipo di angelo è. O è un rabbino o un criminale. Non ho capito come un uomo può essere anche un rabbino e anche un criminale. La cosa più interessante è che la parola che viene usata qui, che viene tradotto come lottare e vayavek. Però la parola vayavek in ebraico non vuole dire solo combattere. Vayavek vuol dire anche abbracciare. Quindi, così dice Rashi, Chofko veofko bezreotav. Vayavek vuol dire che tu l'abbraccia così forte con le mani fino a che non può muovere. Adesso tu puoi abbracciare qualcuno così forte fino a che lui non muove, puoi fare due volte, due cose: o l'abbracci perché lo vuole bene, o lo stai soffocando, no? Un modo di uccidere qualcuno è abbracciarlo forte fino a che lui non respira. Quindi che sta facendo? Sta abbracciando perché lo vuole bene o lo sta abbracciando perché lo vuole fare soffocare? Ma dipende. Se interpretiamo che è un rabbino, è ovvio che lo sta abbracciando perché lo vuole bene, darlo un bacio. Però se interpretiamo che lui era un criminale, questo angelo, è ovvio che non lo vuole abbracciare perché lo vuole bene, lo vuole uccidere. E la domanda è: l'angelo di Esav, chi rappresenta Esav, il rabbino o il criminale? E la verità sa di chi rappresenta tutti e due. Eliezer Ara, la similizzazione, il Goi, Esav, ha due cammini di combatterti. Il primo cammino, tzaddikim, è il cammino del criminale. Ti vuole uccidere, Yimach Shemo, Hitler, Yimach Shemo, non vuole neanche dire il suo nome. Ti voleva uccidere, era un Esav, ti voleva uccidere, era molto chiaro. Non vuole che Yaakov vive, non ha la capacità di vedere che in questo mondo c'è una forza spirituale, una luce così grande. Lo vuole uccidere, molto chiaro. O a volte questo Esav viene disfrasso, ti dice: vieni, siamo amici, siamo fratelli, tu sai, è il nostro fratello piccolo, noi siamo il fratello maggiore, vieni, abbracciamo insieme, andiamo insieme a studiare all'università, andiamo insieme a ballare nella discoteca, andiamo insieme a mangiare nel ristorante, insieme, insieme. E così, piano piano, la similizzazione. Abbiamo detto mille volte, e nella Shoah sono morti 6 milioni dei nostri fratelli. Morti non in anima, chas v'shalom, solo in corpo. Tutti questi 6 milioni sono andati subito al paradiso, non c'è nessun dubbio. Ogni ebreo che muore solo per il fatto di esserci ebreo va subito al posto più alto in paradiso, sotto la trona di HaKadosh Baruch Hu, mitachat kiseh HaKavod, là dove sta Giacobbe, là, sotto il trono di Hashem. 6 milioni sono morti. Per questo Esav, che aveva la faccia del criminale, però tzaddikim, secondo le statistiche, 20 milioni sono morti, non fisicamente. Il corpo sono vivo, però spiritualmente. Per Elessav, che ha il faccio del rabbino, la similizzazione, viene a fare parte da noi. E viene parte e si sposa, i matrimoni mixti, e il figlio già non sa, e il nipote e il figlio del nipote già non si ricorda manco che il suo bisnonno era ebreo. Manco si ricorda che vuole dire essere ebreo. Qui che comunque Esav ha due facce, sì? Un faccio dell'angelo, del rabbino, l'altro faccio del criminale. E io dico che del criminale non ho paura, perché anche se ti uccide è solo una cosa di corpo, del rabbino, quello che dice viene a essere come noi, da lui ho paura. Però comunque tzaddikim, questa è solo una interpretazione. Yaakov invece che dice: con chi ho combattuto? Come chiama questo posto? Penuel, Kiraiti Elohim. Yaakov dice: sono combattuto con Dio. Yaakov, secondo la sua interpretazione literale, non è un uomo, era un Dio. Però oggi tzaddikim, Voglio parlare di un commento che è una rivelazione molto molto forte. Prima volta che ho visto, ho sentito questa cosa. C'è un commentatore che si chiama il Rashbam. Chi era il Rashbam? Il Rashbam Tzadikim era il nipote di Rashi. Questo grande Rashi, che noi tutti lo studiamo sempre, Rashi, non aveva figli maschi, aveva solo figli femmine. Però una delle sue femmine, che veniva chiamato Yocheved, aveva una figlia che si chiama Yocheved, si è sposato con Rabbi Meir. E questa figlia che si chiama Yocheved, che si è sposato con Rabbi Meir, ha fatto tre figli che sono diventati grandissimi rabbino. Uno si chiama Rabbi Yitzhak, il famoso Rabbi Yitzhak, il nipote di Rashi, e l'altro si chiama Rabbi Yaakov, viene anche chiamato Rabbeinu Tam, perché Yaakov, come Yaakov, che era Ishtam, era innocente, quindi si chiama Rabbeinu Tam. Tra parentesi, ci sono due tipi di tefilin, si mette, no? C'è un tefilin che secondo l'opinione di Rashi, che è il tefilin che mettono la maggior parte della gente, e ci sono anche tefilin di Rabbeinu Tam, che secondo l'opinione dei nipoti di Rashi, c'è chi mettono prima Rashi, dopo Rabbeinu Tam, c'è chi mette Rashi e Rabbeinu Tam insieme. E un altro figlio di questo Yocheved si chiama Rabbi Shmuel, El Rashbam, è il nipote di Rashi. E lui, Tzadikim, è molto famoso perché lui ha scritto anche lui un commento sulla Torah. Adesso noi sappiamo che l'occhio fa che Rashi è così importante, perché Rashi nel suo commento sempre cerca di spiegare la semplicità delle cose. Ci sono tanti tipi di interpretazione, ci sta il Zohar, che sono cabalistica, c'è l'Orachaim, c'è il Ramban, che è più profondo, il Kliyakar, Rabbeinu Bechaye, tutti i commentatori che sempre portano la profondità. Rashi invece dice: io sono venuto solo per spiegare la semplicità delle cose. Però anche Rashi, quanto che vuole spiegare la semplicità, anche lui a volte scappa alle Midrashim, perché Eva la so, senza Midrashim è molto difficile. Per esempio qui, quando lui dice che questo uomo è l'angelo di Esav, non è la semplicità delle parole, perché semplicemente c'è scritto che lui ha combattuto l'uomo. Non c'è scritto qui è l'angelo, è Rashi, ti porta il Midrash, che era un angelo. Invece il Rashbam è il nipote di Rashi. Lui nella sua interpretazione mai usa Midrashim. E lui racconta nel suo commento che un giorno lui ha discusso con suo nonno, se potete immaginare il grande Rashi, il nonno Rashi, così anziano, barba bianca, e suo piccolo nipote, il Rashbam. E un giorno il Rashbam, sì, Rabbi Shmuel, o Shmuel, perché per Rashi era solo Shmuel, suo nipote Shmuel, il figlio della sua figlia, il piccolo Shmuel. E il piccolo Shmuel dice a Rashi, a suo nonno, che si chiama Shlomo, il nome di Rashi era Shlomo: nonno, non sempre, tu hai detto che tu sempre spieghi la semplicità delle cose, però non sempre l'hai fatta. Ci sono tanti posti dove ho visto che il tuo commento non è così, la semplicità delle parole. Forse dobbiamo cambiare il tuo commento. E se dice così, lui scrive che dopo discuto di Rashi, Rashi ha detto: hai ragione. Ci sono posti forse dove potevo ancora spiegare ancora più semplici le cose, senza Midrashim. E uno di questi posti dove il Rashbam discuto con il suo nonno, Rashi è il posto qui. E il Rashbam nel suo commento usa una tecnica molto interessante. Secondo il Rashbam, la Torah, per capire la Torah, si deve imparare tutta la Torah. Che vuol dire? Per esempio, ci sono episodi nella Torah che noi vediamo che si ripetono tante volte. Per esempio, il fatto di cercare una moglie al pozzo è una cosa che si ripete. Yitzhak, Avramo, quando cerca una moglie per Yitzhak, manda il suo servo Eliezer al pozzo per trovare Rivka. Yaakov Avinu, quando si vuole sposare, arriva al pozzo e trova Rachel. Moshe Rabbeinu, il grande Moshe, quando si sposa, va al pozzo conosciamo tutta la storia con le Midianite e tutto quanto, e trova Zipporah. Dice il Rashbam, il fatto che questi tre hanno trovato le loro mogli al pozzo, e la Torah tre volte mi racconta che succede nel pozzo, vuol dire che la Torah mi vuole dire che io devo imparare da tutti e tre una cosa. Uno mi vuole dire qualcosa sull'altro, se per capire bene devo imparare tutti questi tre casi. E da là posso fare conclusione. Ovviamente il Rashbam è molto, molto, molto profondo, molto analistico. Inizia a analizzare ognuna di queste storie e capisce uno dall'altro, fa una cosa incredibile. Però ci sono altri tre posti, dice, che sono collegati. Tre scene che non si capisce. La prima storia è la storia qui. Giacobbe, in mezzo del notte, va, incontra un angelo, combatte con lui, in ovo sciatico, chiama il nome, Demetrio. Non si capisce bene. Si può imparare questo fino a domani o fino alla prossima settimana. Che sta succedendo qui? Sembra una storia così. C'è addirittura chi sostiene che questo non è successo. C'è chi sostiene, il Rabban, per esempio, sostiene che tutto è un sogno. Yaakov sogno che lui nella notte combatte un angelo e l'angelo tocca il nuovo shat, che non ne succede mai. È un sogno di Yaakov Avinu, perché ovviamente non si capisce. Un altro episodio nella Torah, dice il Rashbam, che è anche molto strano, che un'altra volta c'è un angelo o HaKadosh Baruch Hu che interviene in un modo molto strano, e Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, conosciamo tutta la storia, la racconto solo per ripassare. HaKadosh Baruch Hu lo manda a Egitto per salvare il popolo, e Moshe Rabbeinu prende sua moglie e suo figlio e vuole ritornare a Egitto dopo che lui si è scappato. Sì, sappiamo la storia, perché uccide l'egiziano. E là nel cammino, quando lui sta camminando per ritornare a Egitto, un altro incontro divino strano, Vayigashehu Elohim. Lui incontra Dio, così si scrive la Torah nero su bianco, e lo vuole uccidere. E anche là il Rashi porta un Midrash che non era Dio, era un serpente, e questo serpente voleva uccidere Moshe Rabbeinu. E Zipporah capisce che la ragione perché questo serpente forse vuole uccidere Moshe Rabbeinu, apparenza la Torah non dice serpente, non si capisce, era un serpente, era un angelo, chi è questa forza che vuole uccidere Moshe Rabbeinu, non si capisce bene, anche là le commentatori si allungano tanto. E Zipporah prende il sasso, gli fa la milà al figlio che non fu fatto, e Moshe Rabbeinu viene salvato. Sì. Anche questa è una storia un po' come la nostra qui, un incontro con un angelo in mezzo della strada. Moshe Rabbeinu viene mandato da Kadosh Baruch Hu a salvare il popolo ebraico, che vuole adesso uccidere Moshe perché non ha fatto la mila al figlio. Che succede qui? Una storia molto strana. Un altro episodio, dice il Rashbam, e Rashbam collega tutti e tre, dopo vedremo come lui la fa in un modo bellissimo, geniale. Dice la storia di Yonah, stessa storia più o meno. Yonah Navi, il profeta, viene mandato di Kadosh Baruch Hu per fare una cosa molto molto chiara. Lui deve andare a raccontare alla città di Ninve, che fra parentesi non erano ebrei, erano goim, raccontare a loro che loro non si comportano bene. E Hashem ha deciso di distruggere la città. Fra parentesi, una delle ragioni perché Yonah non vuole fare questa cosa è perché il re di Ninve, chi è il re di Ninve? Il re di Ninve, il Midrash racconta, è il faraone. Quale faraone? Il stesso faraone con la storia di Moshe Rabbeinu, sì, tutti gli egiziani che sono entrati dalla mare sono morti. Ma il faraone, perché è rimasto vivo? Lui è rimasto tanti anni vivo, è diventato molto anziano, perché la storia di Ninve con Yonah, il profeta, succede centinaia di anni dopo la uscita d'Egitto, cronologicamente. Quindi per essere vivo deve essere un uomo proprio anziano. Io non voglio andare a salvare questo re dopo che ha fatto così cattiveria, forse deve morire. Yonah, invece di andare a salvare questa città e raccontare a loro che il creatore le vuole uccidere, forse faranno teshuva, forse cambieranno la loro azione, si scappa. Vaivrach Yonah Tarshisha. Yonah si scappa, dove vuole andare? Tarshisha. E là, sappiamo tutta la storia, questo è un pezzo che leggiamo ogni Yom Kippur al Tempio. Yonah va sulla barca, e quando Yonah va sulla barca per scappare da Dio, Parete si fa ridere, no? Scappare da Dio, anche un bambino di 2 anni sa che non si può scappare da Dio, e quello è un profeta, addirittura vuole scappare da Dio. Anche questo ci bisogna capire, come un profeta pensa di scappare da Dio, andare sul mare. Ok, parliamo di un profeta, non parliamo di un uomo semplice, ma di un uomo che è arrivato a un livello che riesce a parlare con il creatore. E lui va là sul barca e il mare inizia a essere molto violente. Fuori dalla natura, tutti la gente sulla barca capiscono che qui non è una cosa semplice, non è un fenomeno naturale il mare così. Hanno capito che HaKadosh Baruch Hu è arrabbiato su qualcuno, fanno la lotteria e capiscono che Yonah. Va bene, Yonah, ti buttiamo nel mare. Perché Yonah ha detto il solo modo, se Yonah dice, lui capisce perché, dice, vede, se voi volete essere salvato, buttatemi nel mare, non c'è altro. Lo dice, sei sicuro? E noi non vogliamo ucciderti, amico mio. Sono io la colpa. Viene buttato nel mare, conosciamo tutta la storia, viene mangiato di un grande pesce e sta nella pancia di questo pesce per 3 giorni. Fino che finalmente esce da questo pesce e va a fare lo che deve fare, ha capito che di Dio non si può scappare. E va a fare la sua missione, va a Ninve e dice, vedi, Hashem è arrabbiato su di voi. E loro fanno Teshuvah e Baruch Hashem è nel fino. Hashem salva questa città di Ninive. Dice il Rashbam, questi tre casi sono collegati. Tre cose strane. 3 volte che Dio viene a uccidere qualcuno, un profeta. Jacob, l'angelo, viene ucciso a mezzo di notte, inizia a combattere. Moshe Rabbeinu, il serpente o l'angelo, dipende secondo l'interpretazione, o Hashem stesso, vuole uccidere Moshe Rabbeinu, viene salvato dalla sua moglie Zipporah. Yonah! Che HaKadosh Baruch Hu viene e vuole uccidere Yonah, vuole far soffocare la barca e viene salvato. Dice il Rashbam, tutti e tre sono collegati. Che hanno in comune questi tre? E se vediamo bene, tutti e tre hanno in comune una cosa. Vogliono scappare di fare la missione che Hashem vuole che loro fanno. Yonah lo dice molto chiaramente, io non la voglio andare. Moshe Rabbeinu la stessa cosa, Tzadikim, il grande Moshe Rabbeinu, quando Kadosh Baruch Hu si rivela per la prima volta e lo dice per favore, vai a salvare il mio popolo, inizia una discussione tra Moshe Rabbeinu e Hashem. La prima cosa dice Moshe Rabbeinu, chi sono io? Hashem dice, chi sei te? Sono io che ti ho scelto, che vuol dire? Chi sono io? Dopo lo dice, sì, però io non ho la capacità di parlare, sono balbetto. E dice, va bene, chi pensi che ha fatto balbettare? Sono io. Sì, però loro non ci crederanno, anche se tu mi darai la forza di parlare, loro non ci crederanno che sono mandato da te. E Hashem dice, tranquillo, ti dico io sono Dio, io ti mando, loro crederanno. No, sai che mandi qualcun altro. Il maestro in 7 giorni, 7 giorni, Kadosh Baruch Hu sta discutendo con Moshe per convincerlo che deve andare a fare lo che deve andare a fare. E Moshe non la vuole fare. Il maestro dice il Rashbam, tu sai perché nel cammino è venuto il serpente e l'angelo a uccidere Moshe Rabbeinu? No, perché si deve fare Milà al figlio. Perché c'è Moshe Rabbeinu in mezzo della strada, ha cambiato la pianificazione. Ho detto, io non valio, vado in Egitto. Ciao ciao. Vado con mia moglie, prendo il mio figlio. Troppo grande per me questa storia. Per questo è venuto questo serpente o questo angelo, chi è, per uccidere Moshe Rabbeinu. Dice il Rashbam, di questi tre storie io capisco che succede qui. Adesso leggiamolo con l'interpretazione del Rashbam. Vayakom balaila hu, Yaakov si sveglia in questa notte. E prende tutto il suo incampamento per passare il fiume. Non per passare il fiume e avvicinarci a Esav. Non era la direzione di Esav, al contrario. Yaakov sta andando l'altra direzione. È vero, ha mandato regali, è vero, si è preparato, è vero, ha pregato. Yaakov lascia stare, non la faccio. Anche che il creatore mi ha promesso, perché Hashem lo promette, vai, io sono con te, tranquillo, e lei, il Harho. Non la faccio. Jacob si sta svegliando in mezzo della notte. Chi si sveglia in mezzo della notte? È ladro. Perché? Perché vuole andare in un posto dove non lo vedano. Jacob sta scappando. Non vuole incontrare Esav. dice la Vashba. E adesso capiamo perché l'angelo viene mandato. E l'angelo viene mandato molto semplice, perché Hashem lo dice: Alo, hai un compito, tu devi andare a vedere il tuo fratello, non c'è scappare. E dopo che l'angelo e Akadosh Baruch Hu iniziano di combattere con Yaakov per cercare di convincerlo di andare a incontrare il fratello, perché Hashem lo ha promesso che tutto andrà bene, e l'angelo vede che non riesce a convincere Yaakov, che fa? Lo dà sul nordice ossatico, perché? Ha detto, se io lo do un golpe sul piede, lui non può allontanare, non può scappare, e sa finalmente, lo incontrerà. Questo era tutto. Tutto lo che l'ha fatto al nuovo Giosatico è che perché non voleva che Jacob si scappa. Anche se scappa, adesso deve camminare come un zoppo, zoppa, così, piedi come piedi, non potrà allontanarsi tanto. E adesso la domanda ancora più forte. Jacob vuole scappare? Che succede? Di che ha paura così tanto? Qual è il problema? In presenza di chi? Yaakov, Moshe, Yonah hanno tutti e tre paura. Però non sono, come si dice in English, cowards. Non sono, non hanno paura perché sono deboli. E la domanda di che hanno paura? E ovviamente la Torah dice che Jacob ha combattuto con un uomo. Chi era questo uomo? I maestri, Jacob non ha combattuto con l'angelo, si è combattuto con l'angelo, ha combattuto con se stesso. Jacob, abbiamo già detto una lezione scorsa, 22 anni fa, o 36 anni fa, dipende come lo interpretiamo, o 20 anni fa, dipende quanto anni non era a casa, si è scappato di Esav. Là, già 20 anni fa, aveva un compito, aveva bisogno di sistemare la storia con Esav, non aveva bisogno di scappare. E adesso un'altra volta, come quel stesso problema in la vita, perché tzadikim, problemi in la vita, quando tu scappi non vanno via, loro ti aspettano. E questo problema che si chiama Esav non va via. Aspetta, fino a che Yaakov capisce che deve sistemare la storia. E Yaakov ritorna. Fra parentesi, finalmente la storia viene sistemata. Perché quando Yaakov incontra finalmente Esav, che succede? Non c'è guerra, non c'è niente. Come due fratelli si abbracciano e iniziano a piangere le lacrime. Questo grande Esav che lui aveva paura, che succede nel fino? Non lo fa niente, non lo uccide, non lo maledice, anzi, si sono abbracciati secondo la semplicità delle parole. Midrashim ci sono tanti e si sono baciati. Sì, di che aveva Jacob paura? Di che? Di questo grande Esav? La domanda: che tipo di paura? Le maestre dicono che ci sono due tipi di paura. Ci sono paure che uno ha paura perché si sente debole. A volte nella vita uno dice: io non sono capace, io non ho la forza, non ho la capacità, e questo è un tipo di paura. Però non possiamo dire che Jacob aveva questo tipo di paura. Perché Jacob, Hashem lo prometto, io ci sarò con te. Ossia, che vuol dire? Tu non ci fidi nel Creatore? Tu pensi che non ce l'hai la forza? Ovvio che non ce l'hai la forza, perché non è la forza tua, sempre la forza di Hashem. Se Hashem ti dice io sono con te, di che devi avere paura? Stessa cosa il profeta Yonah. Tu sei un profeta, di che scappi? Se ti dice andare, hai paura, di che hai paura? Stessa cosa Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu dice va bene, sai che non vado a Egitto, basta, non la faccio, perché non la fai? Di che hai paura? Hashem ti dice: io sono con te, prendi il bastone, con questo bastone farai le miracoli. Per forza dobbiamo dire che la paura loro non era questo tipo di paura. C'è una paura che è molto più pericolosa. E questa è la paura di essere grande. Yaakov aveva la paura di essere grande. Aveva la paura di essere quello che illumina, aveva la paura non di combattere Esav, aveva la paura di fare vedere a suo fratello che lui è più grande. Tzadikim, All'inizio Jacob inizia la sua vita con il nome Jacob. Abbiamo già detto nella lezione scorsa, chi è questo nome Jacob? Che vuol dire Jacob? Jacob voglio dire, io ho toccato il tallone del mio fratello. In altre parole, io non sono niente, non sono importante. Chi è la figura importante qui? Esav. Invece, dopo l'incontro con l'angelo, come viene chiamato Jacob? Israele. Che vuol dire Israele? Israele è totalmente il contrario del nome Jacob. Se Jacob rappresenta io sono il piccolo, il niente, il talone, quello che dipende da il mio fratello, perché lui è la storia qui, io sono solo quello che lo prende da sotto, diviene Israele, che Israele vuol dire l'Irosh, io sono il capo, io sono la testa. Sarita, sono un ministro, Israele è un nome di grandezza. E questo era esattamente il problema. Jacob voleva scappare non perché non pensava che non era capace. Jacob voleva scappare perché Jacob non voleva prendere su di lui il suo compito vero. Basta essere il tallone. È venuto il tempo di essere la testa. C'è un testo che io l'ho tradotto in italiano, che è un testo molto profondo, che è scritto da una signora ebrea che si chiama Marianna Williams. Lei era nato come ebrei, ha studiato tanto ebraismo, dopo nel fine della sua vita un po' ha lasciato, diciamo, la strada giusta. Lo ha scritto parole molto profonde, traduco. La nostra paura più profonda è di essere potenti. È la nostra luce, non la nostra oscurità, a spaventarci di più. Ci chiediamo a noi stessi, chi sono io per essere brillante? Chi sono io per essere magnifico, talentuoso, favoloso? In realtà, la domanda è non chi sono io, e la chi sei tu per non essere brillante? Sei un figlio di Dio. Sei uno che sei creato per illuminare. Siamo tutti destinati a brillare, come che fanno i bambini. Siamo nati per manifestare la gloria di Hashem che sta dentro di noi. E questo, Tzadikim, è un testo ancora più lungo, solo preso qualche parole. Era la storia di Jacob. Jacob aveva paura di brillare. Jacob aveva paura finalmente di dire a suo fratello Esav: è vero, tu sei maggiore da me in età, però sono io qui il vero importante. Sono io il primogenito. Sono io quello che ho preso la Berachah. Perché aveva paura? Perché sì. A volte gente hanno paura della loro grandezza perché tu sai qual è il problema? Il problema è che se io sono il primogenito e io sono l'importante e io sono quello che sono benedetto, voglio dire che io ce l'ho una responsabilità, voglio dire che io ce l'ho un compito. E sì, abbiamo paura del compito. E tzadikim, tanti ebrei hanno questo problema. Non si comportano come ebrei perché hanno paura della responsabilità che voglio dire essere ebrei. È più facile la mattina svegliarmi, prendere il piccolo biscotto, mangiare il caffè e andare al lavoro, ritornare e sedere sotto la mia sofa e vedere la televisione e andare a fare una passeggiata. Io sono un uomo comune, un uomo semplice. Sì, è vero. È più facile, però stai perdendo perché devi ammettere, non sei creato per fare questo, per prendere il caffè con il biscotto e andare al lavoro e vedere di sera una televisione o fare una passeggiata. Sì, non sto dicendo che non va bene lavorare, non sto dicendo che non va bene mangiare, però non è quello il tuo compito. Tu sei creato per fare molto più di questo. Esci dalla concezione di essere un tallone. Tzadikim, La stessa problema vediamo nell'antisemitismo. Sapete perché dopo il 7 di ottobre l'antisemitismo nel mondo si è alzato così tanto? Perché Esav è pronto a accettare quando sei Jacob. Dice, tu sei Iato Jacob. Quando sei piccolo, quando piangi, quando vieni frustrati, quando sai niente, quando ti fanno male, manco risponde. I maestri dicono, anche quando un ebreo fa un pugno, non fa il pugno per dare schiaffi all'altro. Perché fa un pugno? Per espiare, fa vidui, ha fatto peccati, hatanu, avinu. Finalmente! Ha avuto il coraggio l'ebreo di fare un pugno con il mano e che ha fatto con il pugno? Quando un ebreo fa un pugno, che voglio dire? Sappiamo tutti, espiazione dei peccati. Esav, quando vede Yaakov, è contento. Sei il piccolo, sei quello che viene schiacciato. Con questo posso vivere. Non c'è antisemitismo così tanto. Però quando Yaakov vuole essere Israele, quando Jacob vuole fare manifestare che lui è capo, che lui è testa, che lui è importante, che lui brilla, che lui ha la capacità di illuminare il mondo, di portare luce contro il terrorismo, contro le forze del cattiviere nel mondo intero. Questo, amico mio, non siamo pronto. Tu devi essere quello della caviglia, non quello di Israele. E questo tzaddikim. Perché il nostro nome è chiamato Israele? O che tante volte vogliamo ritornare a questa concezione di essere Yaakov? Quello che va bene, è tranquillo. Non è tranquillo. Che dice: chi sei tu per non brillare? Chi sei tu per non essere magnifico? Sei figlio di Hashem. Questa è la domanda che devi chiedere. La domanda non è posso brillare, posso essere magnifico. Non è quella la domanda. La domanda è al contrario. Chi ti dà permesso non brillare? Chi ti dà permesso non fare Shabbat, non mangiare kasher? Chi ti dà permesso non camminare nella strada e sentire la presenza divina ogni momento? Chi ti dà permesso non illuminare? Tutti ti devono conoscere, tutti i vicini ti devono sapere. Quello è l'ebreo. Però non per cose cattive, per cose bene, vede come si comporta, vede che famiglia, vede come lui parla, vede come lui fa. Questo è il tuo compito. L'etachieno, lambe, malchuccia, dai, ogni giorno lo diciamo in Aleno Shabeach. Dobbiamo riparare il mondo, be malchuccia, dai. Sì, è vero, fa spaventare. È più facile scappare. Yonah si è spaventato, Mosè si è spaventato, Jacob si è spaventato, però tutti e tre nel fino hanno capito. E immaginate se Mosè Rabbeinu non era pronto a prendere il suo compito. Immaginate un popolo senza un Mosè. Che eravamo? Chi eravamo? Immaginate un popolo senza Mosè. Immaginate che Hashem non è andato a lui in mezzo della strada. Allo, allo, dove vai? Qui hai un compito, io ti uccido, sino, vai, vai. Vai a fare la Milà, vai, vai. Il Milà che ha fatto Zipporah al figlio era per fare capire: io faccio parte del popolo ebraico, vado a fare il mio compito. E questo tzaddikim inizia a cambiare tu stesso, e dopo inizia a cambiare il mondo, e dopo porta forza il compito di fare crescere le figli. Ogni tuo e i tuoi figli. Ci sono gente che nell'educazione dei figli, bene, il mio figlio sarà come sarà. No! Tuo figlio deve brillare, non è sarà come sarà. Tuo figlio non può essere come qua stessi uno. Deve essere uno che conosce la Torah, deve essere uno che sa parlare, deve uno che, essere uno che sa, che ha studiato, deve essere uno che ha comportamento, che ha midot. E per questo tzaddikim, dopo che Yaakov combatte l'angelo, ha capito. Ha capito che ha un compito. E là! Finalmente viene dato il nome vero. E tzaddikim, questo è il nostro lavoro, la vita intera. Dobbiamo cambiarci di essere Yaakov a Israele. E più veloce che la faremo, più veloce che questo mondo sarà illuminato, e più veloce che non ci sarà più cattiverio, e più veloce che vedremo la presenza divina rivelata con Mashiach Tzidkenu, b'mehra beyamenu amen. Shabbat shalom.